Ave Maria, un carissimo saluto in Cristo e Maria a tutti voi, i nostri affezionati radioascoltatori. Vi do il benvenuto anche oggi per una nuova puntata della rubrica di apologetica e di apostolato I Santi e i Giovani, nella quale vi parleremo di una festa estremamente importante che cadrà proprio nei prossimi giorni, il 21 novembre, ovvero quella della presentazione al Tempio della Santissima Vergine Maria. E quindi andremo a scoprire tutta la sua importanza, il valore sacrale, immenso, ovviamente sconfinato, che ha proprio per indicare l'appartenenza totale a Dio della Madonna, che ovviamente come Immacolata Concezione si realizza fin dal primo istante della sua esistenza, fin dal momento del suo concepimento, e poi viene attestata proprio fin dalla primissima infanzia con la sua consacrazione, la totale consacrazione a Dio, per farsi già da quel momento ancilla Domini, ovvero serva di Dio e sua fedele corredentrice, anche a partire proprio da quel momento, intervenendo anche, sostenendo in tutto e per tutto con la sua vita, con la sua anima, l'opera di redenzione del Cristo, proprio come nuova Eva, proprio per un motivo e una sinfonia, possiamo dire, che conduce tutta la stessa ragione dell'esistenza della Madonna come concepita da Dio, dall'infinita sapienza, fin dall'eternità. E come modello, come esempio di santità, vi andremo a proporre una grande santa, veramente un'esimia serva di Dio che forse non è conosciuta da tantissimi, ma è stata veramente una donna eccezionale che ha ricalcato sotto molteplici aspetti, ma ovviamente nell'essenza più profonda, anche le orme della Santa Vergine Maria, di cui si è fatta sempre profonda imitatrice in tutta l'opera della sua vita. E stiamo parlando di Santa Narcisa di Gesù Martiglio y Morán, Vergine, una santa peruviana, anzi ecuadoregna, che poi ovviamente è venuta a mancare in Perù, vissuta nel XIX secolo, diciamo a cavallo della metà del XIX secolo. E vi parleremo di lei, quindi con la partecipazione stasera di Maria Sole e di Marco, a cui do il benvenuto. Ave Maria, ben ritrovati ragazzi. E naturalmente sarà qui con noi sempre per accompagnarci con la sua sapientissima guida spirituale, il nostro caro padre Giampio. Ave Maria, benvenuto padre.
Ave Maria, Valerio, cari amici, bentrovati tutti. Ave Maria.
Grazie padre. E allora sì, volendo iniziare a introdurre il tema di oggi, parlando proprio della consacrazione totale della Madonna a Dio con la sua presentazione al Tempio, parleremo di Santa Narcisa Martiglio y Morán, che ebbe genitori contadini, anche se poi rimase orfana, e però lei decise appunto fin diciamo dai primissimi albori, quindi all'interno del suo percorso di infanzia, a consacrarsi a Dio mediante la verginità e la penitenza, e offrendo la sua vita anche in espiazione, possiamo dire, per i peccati. Però, ecco, in questo caso lei non de decise di non entrare però direttamente in un monastero, ma in particolare di dedicarsi alla cura dei più bisognosi, degli orfani, come era stata anche lei, specialmente poi di vivere in un convento di terziarie domenicane, vivendo in una intensa vita di preghiera e di penitenza. E pensate poi, ovviamente le coincidenze non esistono, poi è venuta a mancare l'8 dicembre del 1869, cioè l'8 dicembre che è la festa dell'Immacolata Concezione, peraltro nel periodo storico in cui fu anche proclamato lo stesso dogma dell'Immacolata Concezione. E allora a questo punto penso che possiamo andare a cominciare proprio a entrare nel vivo della trattazione del tema di questa puntata, e quindi comincerei dalla presentazione della biografia, dell'opera, dell'esperienza e dell'insegnamento di Santa Narcisa. E Maria Sole, vorresti parlarci di lei?
Ave Maria, grazie Valerio e ben ritrovati cari radioascoltatori. Ebbene, come annunciato poco fa, appunto stasera vi presenterò la biografia di questa grande santa dell'America Latina, purtroppo anche per questioni geografiche in Italia e in Europa direi poco nota, dalla cui vita però possiamo trarre, penso, veramente degli insegnamenti molto molto edificanti. Ecco allora, Narcisa, il cui cognome era Martiglio y Morán, dall'unione dei cognomi dei due genitori, nacque il 29 ottobre del 1832, giorno di San Narciso, da cui prende il nome la piccola, a Nobol, un piccolo borgo del cantone ecuadoriano di Daule. I genitori, Pietro Martiglio e Giuseppina Morán, erano contadini e il padre anche lattaio. Purtroppo, a proposito dei suoi primissimi anni di vita, né dagli archivi parrocchiali né da fonti scritte è stato trasmesso nulla, e neppure possiamo risalire alle date del battesimo e della prima comunione. Però la prima notizia certa su di lei che abbiamo dopo la nascita è la data della cresima, che ricevette, secondo la consuetudine dell'epoca, all'età di 7 anni, il 16 settembre 1839. La sua adolescenza trascorse in famiglia e si dedicò ai lavori domestici, e in particolare era molto dotata per svolgere il mestiere di sarta. Infatti, da quando aveva 15 anni iniziò a esercitare questo mestiere a casa propria e nelle famiglie del vicinato. Quindi un'adolescenza, direi, comune a tante ragazze dell'epoca. Nel 1851 rimase orfana di entrambi i genitori e dovette trasferirsi nella città di Guayaquil da alcuni parenti, dove sappiamo che rimase per lunghi anni. Quindi, per un atto già questo eroico di carità e non appunto dover pesare economicamente appunto sulle spalle delle famiglie da cui era ospitata, si dedica con impegno sempre crescente al suo lavoro di sarta. Addirittura si pensa che, insomma, si racconta che lei lavorasse giorno e notte e di notte a lume di candela per risparmiare, per potersi sostenere da sé senza gravare sulle spalle altrui. Capitò spesso che dovette cambiare abitazione, e sempre spinta dal desiderio di una rinnovata indipendenza, e indipendenza ovviamente intesa non nel senso moderno e femminista, potremmo anche dire, del termine, ma indipendenza cercata e desiderata per volersi dedicare al meglio a pratiche di raccoglimento e di penitenza, cosa che in effetti in una casa molto frequentata può essere anche parecchio difficile riuscire a mettere in pratica. Infatti, le sue dimore predilette erano le soffitte e i ripostigli. In questi luoghi poteva trovare il silenzio e la solitudine necessari per la preghiera e le vere e proprie penitenze veramente pesanti che si infliggeva corporalmente per espiare i peccati propri e altrui. Una di queste penitenze, per esempio, molto, molto dolorosa anche, fu quella di farsi costruire una croce cosparsa di chiodi, alla quale ogni notte restava appesa con una corona di spine per ben 4 ore, e poi si coricava sulla nuda terra per un breve riposo, magari anche su alcuni puntiglioni metallici. Quindi si tratta di penitenze veramente eroiche, che sicuramente non tutti siamo chiamati a ripetere, però che danno ben l'idea del livello di santità, no, a cui Dio stava preparando questa ragazzina. Una volta che si risvegliava dal sonno sui puntiglioni metallici, riprendeva la preghiera per altre 8 ore, durante le quali il suo unico nutrimento era costituito da 3 pani e una brocca d'acqua. Dopo un lungo periodo trascorso in queste pratiche appunto di penitenza molto, molto cruente, dolorose, sempre però offerte a Dio per amore, non per il desiderio in sé della sofferenza, decise di consacrarsi a Dio mediante la verginità, appunto, e la penitenza che l'accompagneranno sempre nella sua breve vita. Appunto, era l'amore verso nostro Signore l'unica ragione che spingeva Narcisa a questa vita nascosta e a questo continuo martirio volontario per lui solo. Lei desiderava giungere a configurarsi completamente a colui che amava, e il suo unico amore era nostro Signore. In ciò, volle prendere come modello un'altra santa dell'America Latina, vissuta qualche secolo prima, nel 600, ovvero Santa Marianna di Gesù. Difatti, sia Narcisa sia Santa Marianna di Gesù offrirono il proprio olocausto, al Signore in riscatto per i peccati del loro popolo. E a questo proposito, quindi, vorrei fare una breve digressione anche sulla figura di Santa Marianna di Gesù, perché appunto sappiamo che Santa Narcisa la prese a modello ed esempio, in quanto Santa Marianna, diciamo, l'atto eroico finale della sua vita fu quello di voler sacrificare proprio la propria vita, volerla offrire, e il Signore accoglierà questa sofferenza insomma, per scontare i peccati della propria città, che era la città di Quito in Ecuador, e per far cessare la pestilenza che colpiva la città. Difatti, appunto, quest'altra santa, Santa Marianna di Gesù, fu un'altra figura che non entrò in monastero, ma si consacrò a Dio fin dalla prima infanzia e non venne appunto accolta in monastero, ma visse nella propria casa la vita ascetica, e dedicandosi all'orazione, al digiuno, ad altre pratiche pie, e come atti di carità, ecco, pratica, corporale, si recò anche tra gli indios per portare loro la fede, e nel terzo ordine francescano volle poi dedicarsi all'assistenza dei poveri e all'aiuto spirituale dei concittadini, e appunto siamo nel 600, nella prima metà del 600. Nel 1645, anno poi della morte di Santa Marianna, la città di Quito fu colpita da un terremoto e poi da un'epidemia. In questa occasione la santa si trovava in chiesa durante la quarta domenica di Quaresima, e quando il gesuita padre Alfonso de Rojas, suo confessore, offrì pubblicamente la vita per la salvezza del paese e quindi per la cessazione dell'epidemia. Tuttavia, Santa Marianna, che era seduta davanti al pulpito, alzandosi dichiarò che prendeva il suo posto, perché giudicava il ministero sacerdotale più importante. Quindi questa richiesta venne accolta da nostro Signore, che le mandò la croce di una malattia, ecco, e quindi appunto fu lei a portare il peso delle sofferenze dell'epidemia della città. Infatti la santa si ammalò e l'epidemia e le sciagure che avevano colpito Quito cessarono. E quindi a soli 26 anni Santa Marianna offrì la vita per la sua città tanto amata. E quindi ecco, la si ricorda con l'epiteto, diciamo, di Giglio di Quito. Ecco, questo è il modello di santità eroica a cui aspira la nostra Santa Narcisa di Gesù. Quindi, come lei vuole offrire, appunto, vuole offrire se stessa come vero e proprio sacrificio e olocausto, come fa nostro Signore, sulla croce e in ogni santa messa per i peccati del popolo. A proposito di Santa Narcisa, abbiamo parecchi testimoni oculari che riscontrano, ovviamente all'epoca, le frequenti estasi nelle quali cadeva e necessitava anche di alcuni scossoni per farla tornare in sé. Questo pur non essendo appunto in convento, in monastero, e comunque il Signore non mancava di elargirle questi doni mistici riservati veramente a pochi eletti. Nel 1865 Narcisa decise di accompagnare a Cuenca, una città dell'America Latina, sempre il suo direttore spirituale gravemente malato. Rimase parecchio colpita quando lui morì 2 anni dopo e declinò l'invito fattole dal vescovo a rimanere in un convento di carmelitane scalze. Decise di tornare a Guayaquil perché si sentiva chiamata ad una vita di pietà maggiormente inserita nel mondo. E difatti, come proprio Santa Mariana di Gesù, lei voleva offrire la propria vita in espiazione dei peccati della sua città. E il Signore le fece rincontrare la sua amica Mercedes Molina, che oggi è venerata come beata, la quale era impegnata nella direzione di un orfanotrofio, e Santa Narcisa si mise a disposizione nell'aiutarla per formare cristianamente i bambini e confezionare indumenti. Le due abitavano insieme e insieme assistevano quotidianamente alla Santa Messa. E in tutto questo l'atteggiamento della santa era sempre quello dell'attesa, trascorsa nella preghiera, nella penitenza, di nuove manifestazioni della volontà divina. Alcuni testimoni riferirono su di lei che era molto bella, alta e ben proporzionata. La sua chioma bionda, inanellata e abbondante, attirava l'attenzione della gente. Era molto amata in paese. E ancora dicono che come carattere era molto amabile ed in certi momenti dava sfogo alla sua allegria cantando, mentre una sua amica suonava la chitarra, e era molto caritatevole. Appunto, sin dalla giovanissima età amava cantare e suonare la chitarra, per penitenza non partecipava alle feste in famiglia, ma si limitava ad aiutare nella preparazione e poi si dileguava per dedicarsi alle sue preghiere, sempre in luoghi isolati e solitari. A lei sono stati attribuiti a lei degli scritti che però purtroppo si conservano in maniera molto limitata. Però sappiamo che nel 1868, su invito del francescano padre Pietro Gual, che divenne il suo direttore spirituale, Narcisa si trasferì a Lima in Perù e trovò ospitalità in un monastero di terziarie domenicane. E il cappellano del monastero divenne il suo nuovo direttore spirituale fino alla morte. La sua tempra era forte e robusta, però nell'ultimo periodo della sua vita era evidente la crescente debolezza dovuta prevalentemente alle numerose penitenze corporali. Questo non portò, in ogni caso, a distoglierla dai suoi propositi, ma tali penitenze favorirono innegabilmente l'avvicinarsi della sua morte. E a questo è legato un episodio curioso che si verificò poche ore prima della morte, ovvero che la sera dell'8 dicembre 1869, nel congedarsi dalle consorelle per il riposo, disse loro quasi scherzosamente che sarebbe partita per un lungo viaggio. E poco prima della mezzanotte, la madre di turno a vegliare si accorse che la sua cella era misteriosamente tutta illuminata e ne proveniva un profumo fortissimo. Entrandovi trovarono Narcisa morta all'età di soli 37 anni. E quindi quale dies natalis migliore, no? Dies natalis come nascita al cielo, per come già lo consideravano i martiri, i primi cristiani, no? Il giorno della vera nascita e il giorno della morte, perché è il giorno in cui si va incontro al Signore, sperando di andarci appunto il prima possibile, di evitare, ovviamente per i santi è già così, ma è la nostra speranza di evitare quanto più possibile il purgatorio. Ecco appunto, quale dies natalis migliore se non quello della festa dell'Immacolata Concezione della Santissima Vergine Maria? E appunto, come già diceva Valerio prima e come avremo modo di riflettere anche tra poco, sicuramente non è una data casuale in cui il Signore l'ha voluta chiamare a sé. La salma di Santa Narcisa si trova sepolta nella cripta del monastero inizialmente, Invece oggi è venerata nel santuario della Beata Narcisa de Jesus, nella sua città natale in Ecuador. E, appunto, per questa vita così caratterizzata dalla dedizione totale a Dio e al prossimo. E, ecco, la fama di santità della giovane esplose immediatamente e spontaneamente da parte del popolo. Grazie ad alcuni fatti straordinari che si verificarono per sua intercessione, venne elevata alla gloria degli altari, prima tramite la beatificazione avvenuta nel 1992 e poi con la canonizzazione nel 2008. E è appunto il giorno in cui si ricorda la sua memoria, è proprio l'8 dicembre, la festa dell'Immacolata Concezione. E dicevamo appunto che l'8 dicembre è un giorno tutto mariano, no? Un giorno tutto dedicato alla Santissima Vergine, il giorno in cui si festeggia l'Immacolato Concepimento della Madonna. E appunto stasera ci troviamo qui a parlare della presentazione al Tempio, dell'offerta al Tempio della Madonna. Già in tenerissima età, che lei stessa fece di sé al Signore, e ecco, le analogie appunto con la vita di Santa Narcisa sono tantissime e sono veramente legatissime a quelle della Madonna, perché così come la Madonna appunto volle senza indugio darsi tutta e unicamente a nostro Signore, così volle fare allo stesso modo Santa Narcisa. E ecco, tramite quei mezzi di mortificazione e di penitenza volle crescere nell'amore al suo sposo, a Gesù, appunto anche proprio tramite la crocifissione sia del corpo sia della propria volontà. Con crocifissione del corpo intendo appunto le penitenze anche molto aspre, che però appunto sono dei mezzi che il Signore ispira a compiere per quelle anime che più intimamente sono chiamate, e non sono tutte, ad unirsi con Lui. Interessante e provvidenziale anche notare che proprio il 21 di novembre, che è il giorno della presentazione al Tempio della Madonna, è quella giornata che la Chiesa dedica da sempre alla preghiera per tutte le anime consacrate, in particolare le anime consacrate in clausura, in monastero. E a imitazione proprio della Madonna, no? È ben noto, penso a tutti, l'episodio in cui vi sono Maria e Marta, e il nostro Signore dice che Marta si affanna, ma Maria ha scelto la parte migliore di sé, oppure anche l'episodio in cui in cui la Maddalena, ecco, rovescia tutto il vasetto d'olio sui piedi di Nostro Signore, e i ben pensanti appunto ritenevano che questo fosse uno spreco, ed effettivamente possiamo considerare la vita delle claustrali, dei monaci, di tutti i consacrati a Dio solo, uno spreco, sì, ma uno spreco per amore a Dio, che è l'unico spreco che veramente conta, no, in questa vita. Quindi ecco, vorrei lasciarvi con l'augurio di essere ognuno secondo la propria vocazione, ognuno secondo il proprio stato di vita, però anche grazie all'esempio e all'intercessione di Santa Narcisa di Gesù, essere quello spreco d'amore che sicuramente il mondo non potrà mai capire, però noi siamo chiamati a vivere appunto ognuno secondo il proprio stato, essere quello spreco d'amore versato per nostro Signore, e avere sempre Lui come fine ultimo e ecco, vivere con l'intenzione di amarlo e piacergli sempre di più. Ringrazio e Ave Maria.
Oh, Ave Maria, Maria Sole, carissima, ti ringrazio di cuore veramente per questa illuminante presentazione, innanzitutto, poi per le tue profonde riflessioni che veramente elevano il nostro sguardo alla contemplazione dell'amore infinito di Dio, perché, ecco, tu parli di spreco perché agli occhi del mondo si potrebbe pensare ad uno spreco, ma in realtà noi sappiamo che una vita vissuta nell'intimità con Dio, ogni istante che si dedica a Dio, al suo amore, all'opera del suo servizio, della sua grazia e quindi per la sua gloria, per il compimento della sua volontà di amore, della realizzazione del suo disegno di salvezza e di beatitudine eterna per l'umanità. Non è assolutamente uno spreco, ma anzi è la parte migliore. È il tempo che meglio non potrebbe essere utilizzato, come ci insegna appunto anche l'episodio di Marta e Maria, perché appunto Gesù dice a Marta che lei si affanna, come dicevi tu, Maria Sole, a tante cose, però invece Maria ha scelto la parte migliore che non le sarà tolta, perché è quella che va poi a costituire il nostro tesoro del cielo per l'eternità, alla presenza, alla presenza inestinguibile dell'amore infinito di Dio, della sua luce, sempiterna che ci dona una felicità che ovviamente non possiamo neanche immaginare per i limiti della nostra condizione umana e materiale attuale, ma che alcune anime privilegiate, chiamate appunto a una missione particolarmente importante, particolarmente elevata, già hanno potuto gustare, possiamo dire, in terra e non magari a livello sensoriale, ma a livello spirituale, nella contemplazione del cuore, nella più intima comunione d'amore con Gesù crocifisso, per cui con questa intimità, ecco, questo mi ha colpito ovviamente impressionante sotto tutti gli aspetti. L'esempio che ci ha dato Santa Narcisa con la sua vita, ma anche le altre sante, proprio quella a cui si è ispirata, Santa Marianna, di cui ha seguito le orme, la sua amica Mercedes Molina, insomma, beata Mercedes Molina, tutte quante fedeli figlie imitatrici nella Madonna, nell'unirsi profondamente a Cristo, nella partecipazione alla sua opera di redenzione, quindi alla sua opera di amore, alla sofferenza vicaria che cancella il male, che sopprime tutti gli effetti del peccato che si possono manifestare ovviamente sulla terra, nella buona battaglia contro le forze malefiche e diaboliche che ovviamente spingono nella direzione opposta l'uomo per la perdizione. E invece loro così, con questa unione profonda in Dio, hanno mostrato a tutti noi il vero senso della carità, che ovviamente trova il culmine della sua espressione in Maria Santissima, ovvero la servitù di Dio per amore di Dio e per amore del prossimo, in questo desiderio ardente, proprio fervido di procurare alle anime la salvezza a costo di accettare le sofferenze per se stessi, di caricare sulle proprie spalle anche le conseguenze del male altrui, del danno che può essere procurato alle anime dal peccato, proprio per riparare questo male, per espiarlo. E quindi davvero tutto questo ci edifica, ci arricchisce profondamente, perché è vero che non tutti siamo chiamati, come dicevi, a assumere su di noi questo livello di penitenza, perché ovviamente il Signore attribuisce a ciascuno una missione, quindi anche un carico di impegno, di responsabilità, coerentemente con la natura che gli dà e anche, diciamo, la forza, la disposizione intima che gli dona, però ognuno ha la sua parte in questo, come, ecco, volendo usare quell'immagine di Santa Teresina, ogni fiore, per quanto sia diversa la sua altezza, la sua grandezza, il suo colore, il suo profumo, ha parte all'armonia del giardino dell'amore di Dio. Quindi, ecco, vedendo questi gigli, queste rose così alte di virtù e di grazia divina, noi dobbiamo essere spronati, dobbiamo sentirci spronati a ciascuno ovviamente nella propria condizione di vita, nel ruolo, nello stato a cui Dio lo chiama e nel quale ovviamente può santificarsi pienamente, adoperarsi per raggiungere quindi la completezza del disegno di Dio per lui e quindi il meglio e il totale del suo fine ultimo di santità. E penso, cari radioascoltatori, che ora possiamo fermarci per una breve interruzione musicale. Rimanete in nostra compagnia. Eccoci ancora qui con voi, cari radioascoltatori. Andiamo dunque ad aprire la seconda parte della puntata di oggi, andando ancora a riflettere quindi sull'opera di Santa Narcisa di Martirio e Moran. E per questo vorrei invitare ora te, caro Marco, a condividere con noi i tuoi pensieri e le tue considerazioni.
Ave Maria, un saluto a tutti, grazie Valerio. E oggi sì, appunto, celebriamo la memoria liturgica della presentazione della Beata Vergine Maria, con cui la Chiesa ricorda la presentazione di Maria Bambina al Tempio di Gerusalemme e che viene celebrata nello stesso giorno anche dagli ortodossi. Con il titolo di Ingresso della Madre di Dio al Tempio. Ecco, mi permetto una piccola parentesi perché vorrei anche ricordare che il 21 novembre si celebra anche una festa più conosciuta ecco, in Veneto, perché fu appunto istituita dalla Repubblica Veneta nel 1630 della festa della Ma di Maria, Madonna della Salute, in quanto in quegli anni, dopo il voto del doge di erigere un tempio dedicato alla Madonna, se la città fosse sopravvissuta alla peste, la peste svanì dopo un anno era ormai superata l'emergenza, in poche settimane dal voto e la processione ci fu proprio un brusco crollo dell'epidemia. E il 21 novembre dal 1953, per volontà di Pio XII, si celebra anche la giornata Pro Rantibus, che è dedicata alla vita claustrale. E allora, riparlando appunto di questa festa, notiamo che le origini di questa festa affondano nella consacrazione di una basilica a Gerusalemme per volere di Giustiniano ancora nel 543 e all'influsso con l'Oriente questa celebrazione si diffonde anche in Occidente. E rimane come festa fino al 1969, perché con la riforma del calendario liturgico la festa viene trasformata in memoria. Ecco, questo mistero della vita di Maria non è menzionato nei Vangeli. E però lo possiamo trovare in un Vangelo apocrifo che è chiamato Protovangelo di Giacomo. Riguardo a questo Vangelo apocrifo, la Chiesa, la tradizione cristiana, ha colto contenuti relativi alla vita della Beata Vergine e suoi genitori, però dopo ha rigettato altre narrazioni che, come sappiamo, non erano conformi a quanto viene narrato negli altri quattro Vangeli. Però la tradizione accoglie questa narrazione, la narrazione di questo mistero, e secondo secondo quanto parla il Protovangelo, la Madonna fu presentata dai suoi genitori, Gioacchino ed Anna, a Gerusalemme all'età di un anno e vi fu ricondotta a 3 anni per esservi allevata. Sull'evento dell'offerta di Maria Bambina Dio possiamo recuperare la riflessione di alcuni autori cristiani e in particolare per primo San Germano di Costantinopoli, che dice in una sua omelia: «Oggi la porta del Tempio Divino spalancata riceve la sigillata porta dell'Emanuele che entra rivolto verso l'Oriente». E anche la Venerabile Maria d'Agreda, di cui abbiamo parlato in una puntata abbastanza tempo fa, comunque anche di cui abbiamo parlato anche, in cui abbiamo parlato anche del suo libro La mistica città di Dio, la Venerabile Maria d'Agreda sottolinea la differenza tra processioni solenni dell'arca antica, figura di questa vera spirituale, cioè la Madonna nel Nuovo Testamento, e l'umiltà con cui Anna e Gioacchino condussero Maria al Tempio, e dice: «Dio volle che tutta la gloria e la maestà di questa processione fosse invisibile e divina, poiché i misteri di Maria Santissima furono così sublimi e nascosti, che ancora oggi molti di essi continuano a essere tali secondo gli imperscrutabili giudizi del Signore, il quale ha stabilito il tempo opportuno per ogni cosa. Da questa festa, da queste riflessioni, capiamo che Dio vuole insegnarci a ricercare sempre solo la sua gloria e ci svela la grandezza e la bellezza di Maria, che con la sua purezza è capace di aderire al bene che Dio le propone e a tutto quello che a lui piace, mettendo noi in contrasto, in quanto purtroppo ci curiamo delle lodi, degli onori, dei riconoscimenti che sono meramente umani. E invece la presentazione della Beata Vergine Maria ci insegna che la vita cristiana è risposta all'amore di Dio con la nostra offerta di ogni giorno, e con questa donazione possiamo trovare la vera pace, la vera gioia che consiste nel piacere sempre a Dio in tutto. E la nostra Mamma Celeste, con la sua esistenza, ci insegna ad amare Dio con tutto il cuore, con tutta l'anima, con tutta la mente, con tutte le forze, che è la nostra vocazione. E infatti, quando nella prima apparizione a Fatima, il 13 maggio 1917, la Nostra Signora si rivolse ai tre pastorelli con quelle parole: "Volete offrirvi a Dio?" E è come se ci stesse invitando a camminare sulle sue stesse orme. E invece, a proposito di quanto ci parlava prima, riguardo alla Beata Narcisa, ci si può rifare alle parole di Papa Benedetto XVI durante la canonizzazione della Beata Narcisa, in cui evidenzia ciò che lei ha fatto nella sua vita. Infatti ci dice: "Ci offre un esempio completo di risposta pronta e generosa all'invito che il Signore ci fa a partecipare del suo amore, e nel ricevere il sacramento della confermazione", dice il Papa, "sentì, udì chiaramente nel suo cuore la chiamata a vivere una vita di santità e di dedizione a Dio, cercando il consiglio, la guida di sacerdoti buoni ed esperti, considerando la direzione spirituale uno dei mezzi più efficaci per raggiungere la santificazione. Santa Narcisa di Gesù ci mostra un cammino di perfezione cristiana a cui noi possiamo accedere." E nonostante avesse ricevuto abbondanti, straordinarie grazie, trascorse la sua esistenza semplicemente, e il suo amore per Gesù la portò a intraprendere quel cammino di intensa preghiera e mortificazione, cercando di identificarsi sempre di più con il mistero della croce, e per questo ci offre una testimonianza attraente e un esempio completo di una vita totalmente dedita a Dio. Ecco, vorrei concludere con due preghiere. Una è di Sant'Arasio, che parlò della presentazione della Beata Vergine Maria, e Sant'Arasio così dice: Ti onoro come Agnella Immacolata, ti annuncio come la piena di grazia, ti mostro come la sposa di Dio scelta fra tutte le generazioni. Io esalto te che tra poco coglierai il tempio del cielo. Ti conduco nel tempio del Signore come un purissimo tesoro. Inneggio a te come la nuova alleanza nella quale Cristo indicato, inneggio a te come la nuova alleanza nella quale Cristo è indicato come Messia. Ecco, tra l'altro io vengo dal Veneto, quindi la Madonna della Salute è una chiesa proprio abbastanza vicino anche a dove abito, e questa preghiera alla Madonna della Salute recita così: Vergine Santissima, da noi venerata sotto il titolo di Madonna della Salute, ottienici da Dio la sanità dell'anima e del corpo, affinché purificati da ogni colpa e rinvigoriti nelle membra, possiamo sempre meglio a Lui servire in tutti i giorni della nostra vita, così da meritare il premio eterno. Amen. Ecco, lascio la parola a Valerio. Ave Maria.
Oh, ti ringrazio di cuore Marco per le tue parole illuminanti proprio sul valore e il significato sostanziale della consacrazione della Madonna al Tempio e quindi del frutto che da esso è derivato con tutto l'effetto benefico ovviamente che poi ci ha riaperto le porte del cielo con la cooperazione di Maria alla redenzione del Cristo per il suo impegno nell'azione sempre a vantaggio delle anime, in unione e comunione totale con Dio. E allora adesso vorrei passare a lei, caro Padre Giampio, la parola per condividere con noi un suo commento di guida spirituale, traendo un po' anche le conclusioni dei contenuti emersi dalla trattazione di questa sera. A lei la parola, Padre.
Grazie Valerio, cari amici bentrovati, grazie anche a Maria Sole e a Marco un po' per questi preziosi aiuti nella vita di Santa Narcisa di Gesù e nel ricordarci il dono della festa della presentazione della Beata Vergine Maria al Tempio. Vorrei due punti sulla Beata Narcisa che mi piace sottolineare, di cui ci parlava Maria Sole, un suo padre spirituale, Monsignor Giacomo Molina, incomincia a voler tessere gli elogi della Beata Narcisa dopo la sua morte. Dice che fu molto protetta dal cielo con singolari grazie che le dettero forze sufficienti per santificarsi. Pensa che prima Maria Sole si parlava di quelle grandi penitenze veramente per alcuni santi, come per la Beata Santa Narcisa, più da ammirare che da imitare, perché tanto che i padri spirituali, così i confessori, si chiedevano come poteva con quel regime di penitenze tenere forza. L'idea è forza sufficiente per santificarci. E ancora dice il padre spirituale, il padre Giacomo, Monsignor Giacomo Molina, fece voto di verginità perpetua, fece voto di povertà, fece voto di obbedienza e di clausura anche riguardo alla propria stanza di eremitaggio. Grande penitenza di digiuno, pane e acqua, nella comunione quotidiana, confessione, mortificazione, tutti questi voti li mantenne fedelmente fino alla morte. Ecco, quindi un dono della Santa Narcisa, vediamo il dono della perseveranza. Mi impegno a questo? Bene, ci metterò con la grazia di Dio tutto l'impegno per poterlo osservare. E parlavi prima dei bei fiorellini di Santa Teresa Bambino Gesù, e prima si parlava anche del giglio di Quito, e si proponeva di imitare Santa Mariana di Gesù de Paredes, e il Signore proprio la favorì tanto nell'adempiere questo suo proposito. E proprio sembra che la vita di Santa Marianna e Santa Narcisa sia proprio una ripetizione delle virtù che Santa Marianna aveva operato. vivendo talmente unita al Signore da essere da Lui consolata con la sua presenza quasi tutti i giorni. Quindi Santa Narcisa aveva delle estasi, delle visioni, apparizioni del Signore Gesù Cristo quasi quotidiane. E i suoi confessori erano tutti concordi nel testimoniare le sue mortificazioni, che erano severe, e si esercitava molto nello studio, è praticamente un classico di spiritualità, l'esercizio di perfezione di virtù cristiana del padre Alfonso Rodriguez. E anche il libro di Giobbe, le sofferenze del buon e la santa pazienza del santo Giobbe, dava molto aiuto e conforto a Santa Narcisa. E c'è un dono particolare che mi piace sottolineare di Santa Narcisa. Il Signore, in ricompensa di tutto quello che stava facendo, delle grandi penitenze, delle sue orazioni, di quello che faceva per la salvezza delle anime, per l'amore di Gesù, in ricompensa un giorno dopo la comunione, che fece al termine di un ritiro spirituale privato, Santa Narcisa aveva passato un periodo di esercizi spirituali, un corso di ritiro spirituale privato, il Signore la favorì con un rapimento, un'estasi, e le apparve dinanzi a Santa Narcisa. E qui c'è una singolarità. Gesù che si toglie il cuore con le mani dalla cavità del petto, e lo dà da baciare a Santa Narcisa, dicendole che mai aveva concesso una simile grazia a nessun'anima. Quindi Santa Narcisa ha l'onore di baciare il sacratissimo cuore di Gesù, dicendole, dice, occorre tuttavia dire che nelle penitenze Santa Narcisa superò anche Santa Maria di Gesù de Paredes. Gesù crocifisso continuava a chiedere a Santa Narcisa, a chiedere le riparazioni per i grandi peccati commessi nel mondo. Quante sante Narcise, penso ci vorrebbero anche oggi. La Madonna Fatima chiede ai santi pastorelli per preghiere e sacrifici per la conversione e la salvezza delle anime. Gesù chiede riparazione dei enormi peccati commessi nel mondo. A Santa Narcisa, e purtroppo questi peccati non sono diminuiti col passare degli anni, ma ahimè, mi sembra che continuano ad andare avanti come tante sante Narcise, ci sarebbe bisogno oggi per l'umanità. Il dono poi della morte del Dies Natalis, scelta dell'8 dicembre, e questa grande santa. Incorrotta, che il corpo non si decompose, non perse la sua flessibilità, il colorito proprio di una persona sana, e fu grande concorso di popolo per accorrere, per venerare colei che già da giovane la chiamavano la Santa. Quindi una bellissima figura abbiamo in questa grande giovane santa, in Santa Narcisa, che poi Benedetto XVI è elevato agli onori degli altari nel 2008. Adesso vorrei un attimo, ancora qualche minuto, poter parlare della presentazione della Beata Vergine Maria al Tempio. Questa un po' Gianmarco ci ha dato già delle bellissime indicazioni su questa festa che ricorda la consacrazione della Beata Vergine Maria al Tempio. Bello vedere nelle vite della Beata Vergine Maria, della Beata Caterina Emmerich, ma particolarmente della Venerabile Maria d'Agreda, una mistica città di Dio, quello che sono stati i preparativi a questa presentazione e quello che avviene. Praticamente nella mistica città di Dio si parla che avviene uno sposalizio con la Santissima Trinità, uno sposalizio con Dio. È come la Beata Vergine Maria che si consacra all'età di 3 anni, presentata al Tempio, e Dio dice, la Madonna che fa, emette tutti i suoi voti di castità, di povertà, di obbedienza, di clausura, dice, per adesso accetto quello di tua castità perpetua, per gli altri accetta quelli che potrai vivere per la volontà di Dio, ancora adesso non conosci quella volontà di Dio su di te, però metti tutto l'impegno per viverli secondo quelle che sono le indicazioni che ti darò di volta in volta. E dice però a premio tante tante altre anime, tante altre sante vergini metteranno questi voti che tu hai desiderato emettere di mia consacrazione. E la Beata Vergine Maria nella mistica città di Dio, leggiamo Madre Maria d'Agreda, Venerabile Madre Maria d'Agreda, parla di questo sposalizio in cui la Beata Vergine Maria viene elevata a una visione intellettuale della Santissima Trinità, in cui il Signore vuole, Dio l'Altissimo la vuole sposare. Ancora dice, a conferma di tutto ciò, la sua veste candida come la neve, risplendente, raffinamente ricamata. E di alcune cifre d'oro finissime e brillanti che ricevono, un tessuto in cui Dio le prepara in paradiso. Maria, figlia dell'Eterno Padre, sposa dello Spirito Santo e madre della vera luce. Quest'ultima espressione non le fu intesa. Quindi la Madonna già diventa il quasi complementum Santissima Trinitate, come la chiamavano i Santi Padri, già all'età di 3 anni. E consapevole del dono che già aveva ricevuto nell'Immacolata Concezione, già vuole donarsi tutta completamente al suo Dio. E già qui è presente tutta la sua missione nel ruolo della Santissima Trinità. E da qui abbiamo diversi insegnamenti che possiamo prendere sempre dalla mistica città di Dio. Tra i grandi favori che ho ricevuto da Dio Onnipotente nel corso della mia vita, dice la Madonna, quello che è più grande che ho ricevuto è questo qui: vidi chiaramente la divinità e l'essere incomprensibile dell'Altissimo, ancora nello stato di viatore. E lo sposalizio ricevetti incomparabili benefici, perché chiaramente c'è una azione di Dio e una reazione nell'uomo. L'uomo corrisponde a quella chiamata che Dio eleva nel seguirlo per la santità, per amarlo con tutto il cuore, con tutte le forze, con tutta l'anima. Accondiscende a questa chiamata, ecco che prepara questo una risposta di nuove grazie da parte di Dio. E dice: quell'ornamento e lo sposalizio che ricevetti incomparabili benefici, avvertendo nello spirito sentimenti dolcissimi e divini. Poi ebbe il desiderio di fare i 4 voti, povertà, obbedienza, castità e clausura, e riuscì molto gradito al Signore. Cosicché egli stabilì che nella Chiesa le religiose facessero quegli stessi voti, come avviene anche oggi. Ecco, allora anche il motivo per cui, anche come veniva ricordato, questa festa del 21 novembre, Presentazione del Tempio, anche la festa della vita consacrata, praticamente la vita claustrale, per ricordare questi santi voti che già la Beata Vergine Maria fa con la sua presentazione al Tempio. Io adempì interamente e perfettamente tutto quanto avevo promesso al cospetto del Signore, se quanto fu possibile al mio stato. Non guardai mai in viso nessun uomo, neppure mio sposo Giuseppe, anzi neppure gli stessi angeli quando mi apparivano in forma umana, anche se li vedevo, li conoscevo tutti in Dio. Non mi attaccai a nessuna cosa creata o razionale, ecco il lavoro di povertà, né alcuna attività o inclinazione, ecco le cose che possono dare successo o vantaggio umano, né ebbi volontà mia propria, ecco l'obbedienza, né mai si mi udì dalle mie labbra, voglio, non voglio, farò, non farò, perché in tutto mi dirigeva l'Altissimo. Ecco qui la grazia di poter compiere sempre perfettamente la volontà di Dio che viene manifestata attraverso i suoi rappresentanti. Lo stato religioso è sacro, ordinato dall'Altissimo perché in esso si conservi la dottrina della perfezione cristiana e l'imitazione della vita santissima di mio figlio, scrive la Beata Vergine Maria nei suoi insegnamenti. In occasione di questa festa alla venerabile Suor Maria d'Agreda. Come il Signore ha in alto pregio questo dono, e così continua, dice la Madonna, però anche il demonio, il serpente antico e astuto, mette più diligenza e sagacità nel tentare religiosi e religiose per quanto ne usi con gli altri. Chiaramente sa che quando più riesce ad allontanare una di queste anime, ha allontanato un esercito schierato a battaglia. Infatti dice, quando riesce a far cadere un consacrato, una consacrata, cresce la sollecitudine di tutto l'inferno per impedire che si rialzi mediante i rimedi che a tale scopo tiene pronti la religione, l'obbedienza, i santi esercizi e l'uso frequente dei sacramenti. E finché tutto ciò si perde in un giove religioso, il nemico mette in opera tanti stratagemmi. Sta dunque attenta. Temi assai un così grande pericolo e procura sempre con le forze della grazia divina di sollevarti al di sopra di te stessa, senza permettere ad alcun affetto, nessun moto disordinato, di introdursi nella tua volontà. Chiaramente gli affetti, praticamente disordinati, i moti disordinati nella volontà indeboliscono la volontà. Voglio che tu faccia ogni sforzo per morire alle tue passioni, spiritualizzarti, affinché estinto in te tutto ciò che è terreno passi un genere di vita più angelico che umano. Ed ecco allora come anche in Santa Narcisa ci veniva descritto tutte queste penitenze veramente eroiche, generose e un po' nella nostra mentalità diremmo esagerate, chiaramente per un cuore gretto, chiaramente tutto. E ho esagerato pure si voleva dire prima del prezioso nardo uno spreco quando si fa per il Signore. Se facciamo le cose, tante fatiche, tanti sacrifici per fare una corsa o fare un allenamento per dare un calcio al pallone, beh, ore, 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 anni non sono esagerati, però se hai qualche penitenza, qualche rinuncia per il Signore diventa sempre tutto esagerato e purtroppo che non si sa tante volte apprezzare le cose veramente del giusto valore. Voglio che tu faccia ogni sforzo proprio per morire le tue passioni, per spiritualizzarti affinché in te tutto ciò che è terreno passi un genere di vita più angelico che umano. Ecco, gli angeli sono casti per natura, l'uomo lo diventa per virtù. Per corrispondere al nome di sposa di Cristo devi uscire dai confini di ciò che è umano per sollevarti allo stato divino. E uno sposalizio mistico, quello della consacrazione virginale al nostro Signore Gesù Cristo, quindi non è qualcosa di umano, è qualcosa di divino e divinizzante. Quantunque tu sia in terra, devi essere terra benedetta, senza spine di passioni, il cui frutto copioso sia tutto per il Signore, che ne è il padrone a Lui. Perché viene fatta questa consacrazione? Perché la Madonna fa questo per donarsi a Dio. Perché è una consacrazione? Per consacrarsi al Signore, per amarlo in maniera con cuore indiviso. Ecco allora come il Signore che vuole così raccogliere questi frutti dell'offerta, della consacrazione della Beata Vergine Maria al Tempio, e così tutte le anime che a imitazione della Beata Vergine Maria offrono la loro consacrazione, vuole raccogliere la consacrazione di Santa Narcisa, di Santa Anna di Gesù di Paredes, della Beata Mercedes, tutte queste anime candide che vogliono offrire il loro profumo del loro amore a Gesù. E questo profumo d'amore ognuno di noi è chiamato a donarlo al Signore. È un po' questa un po' la mia conclusione per prepararci a questa festa della presentazione della Beata Vergine Maria al Tempio. Per ricordarci questo grande dono che ha fatto l'Immacolata, dandoci un bellissimo esempio di generosità e di amore incondizionato al Signore. A te la parola, Valerio. Grazie, Ave Maria.
Oh, Ave Maria, Padre, grazie a lei per le sue parole impregnate di sapienza, tanto più per aver ripreso anche in modo particolare le parole della Santissima Vergine Maria, che sono ovviamente generatrici della sapienza incarnata, in quanto lei è madre della sapienza incarnata in nostro Signore Gesù Cristo, per cui assolutamente non potrei aggiungere nulla di più a quello che lei ha proprio eminentemente illustrato, quello che Maria Sole ci ha presentato, quello che Marco ci ha trasmesso anche nel suo commento. Allora mi associo a tutto quello che avete considerato con l'invito a tutti i nostri radioascoltatori, semplicemente in modo particolare sull'esempio delle grandissime, delle esimie figure di cui abbiamo parlato questa sera, ad essere santi, secondo la chiamata universale alla santità di Dio per tutta l'umanità, sulle orme della Beata Vergine Maria, che ci porta, ci conduce in maniera sicura, in maniera diretta, all'imitazione di Cristo, di nostro Signore Gesù Cristo, e quindi alla partecipazione alla sua opera di redenzione, di espiazione, di riparazione del male del mondo per il conseguimento del bene eterno del paradiso per tutte le anime, ciascuna ovviamente secondo la sua costituzione divina, secondo la sua vocazione, secondo la natura di cui Dio l'ha arricchita in questo senso, per i talenti che il Signore ha donato a ciascuno di noi perché appunto possano essere messi pienamente a frutto così che al momento giusto il Signore possa raccogliere il suo frutto per noi stessi, per le nostre anime e per quelle dei nostri fratelli. E fare tutto, quindi unirsi anche all'espiazione, alla mortificazione, accettare le penitenze e le sofferenze che Dio vorrà inviarci, in modo particolare quelle non volute, quelle non studiate, non inseguite da parte del nostro genio, ecco, ma che il Signore ci manda, ecco, non per l'amore alla sofferenza fine a se stessa, perché ovviamente non è un masochismo il nostro, ma soltanto per amore di Dio e di colui che rende la sofferenza il mezzo, la via privilegiata per raggiungere il nostro bene eterno e la nostra eterna felicità in Dio. Perché chi avrà parte con il nostro Signore Gesù nella tribolazione, nel portare la croce ogni giorno della sua vita, la croce che il Signore ci offre ogni giorno da portare insieme a lui, e allo stesso modo poi avrà parte alla gloria del cielo nel banchetto eterno del paradiso. Quindi con questo spirito di amore per Dio, per offrirgli ecco, quello che abbiamo secondo la disposizione che lui ci trasmette in questo modo, e l'esempio ovviamente dei santi, e a vivere cogliendo la pienezza di grazia che ci offre la contemplazione della consacrazione della Santissima Vergine Maria al Tempio, che è la radice di tutte le consacrazioni a Dio, in modo particolare della vita claustrale, o comunque della dimensione religiosa che va ad anticipare già sulla terra la dimensione del cielo. Davvero, cari radioascoltatori, con questo invito e raccomandazione calorosa, noi vi salutiamo dandovi appuntamento alla prossima settimana per una nuova puntata della nostra rubrica, e nel frattempo ovviamente vi auguriamo un buon proseguimento con la programmazione della Radio Buon Consiglio. Che il Signore vi benedica, la Santissima Vergine Maria vi custodisca sempre nella vita di grazia per la santità del Regno di Dio, sull'esempio di Santa Narcisa e di tutte le altre sante e santi religiosi e consacrati. A presto, Ave Maria.